delle tasse universitarie. E poi negli Stati Uniti, notte di forti proteste, strade bloccate dopo che un ufficiale di polizia ha ucciso un uomo di colore perché gli sembrava che assomigliasse a un ricercato. L'uomo era disarmato, non ha nemmeno fatto nulla per reagire.
Stati scontri in Sudafrica tra studenti e polizia che protestavano, i primi ovviamente, alla Witwatersrand University di Johannesburg, sono stati protestavano per l'aumento dei costi dell'istruzione universitaria. Sono stati arrestati 31 studenti e siamo già alla terza settimana di proteste. Avevano bloccato l'ingresso del campus e lo slogan che guida questa protesta: l'istruzione non è un privilegio, dopo che il governo aveva annunciato un ulteriore incremento delle rette universitarie.
Dall'Europa ancora, i paesi del patto di Visegrad, che sono Ungheria, Polonia, Cechia e Slovacchia, e che si stanno molto dando da fare in questi ultimi tempi, e si è visto anche all'ultimo vertice di Bratislava, hanno annunciato che porranno il veto a qualsiasi accordo venga fatto tra l'Unione Europea e l'Inghilterra che riguardi la Brexit, dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, uscita decisa con un referendum. Adesso si tratta di formalizzarla, e per formalizzarla c'è una procedura complicatissima che nessuno vuole affrontare, che prevede tutta una serie di accordi per la terminazione di aiuti, di scambi, di dare e avere tra l'Inghilterra e l'Unione Europea. Bene, loro hanno annunciato un veto a qualsiasi accordo venga fatto tra l'Inghilterra e l'Unione Europea che riguardi appunto la Brexit, fino a quando l'Inghilterra stessa non garantirà ai cittadini di questi paesi dell'est che risiedono in Gran Bretagna, che lavorano in Gran Bretagna ormai da tempo, il mantenimento dei diritti che hanno avuto finora, perché l'annuncio che c'era già stato prima, anzi era uno dei cavalli di battaglia dei fautori dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, era quello di dire basta con questo welfare anche per i cittadini stranieri. Per i cittadini stranieri bisognerà ridurlo, il che significa assistenza sanitaria, il che significa assegni familiari e tante altre facilitazioni di cui fino adesso questi cittadini godevano.
Eventualmente anche proprio delle difficoltà per la permanenza sul suolo
eventualmente
britannico.
Questo non era ancora adombrato, però un domani potrebbe venire fuori. Comunque, se ti metto in difficoltà da questo punto di vista, è chiaro che hai meno voglia di rimanere lì, e quindi hanno annunciato questo veto perché vogliono tutelare i diritti dei loro cittadini. Contestualmente il segretario alla difesa inglese Michael Fallon ha annunciato viceversa il veto dell'Inghilterra a qualsiasi proposta di costituire un esercito europeo. Questa idea è stata annunciata dallo stesso Juncker, presidente della Commissione, nell'ultimo discorso tenuto al Parlamento europeo, che insomma ci sarebbe allo studio l'idea, la valutazione, l'approvazione, la elaborazione per la costituzione di un esercito europeo, e entro la fine dell'anno si vorrebbe già costituire un fondo destinato a questo scopo. E qui l'Inghilterra, proprio perché primo difensore della NATO, ha argomentato dicendo che appunto la costituzione di un esercito europeo sarebbe un colpo all'Alleanza Atlantica. Ancora dalla Commissione europea, l'altro ieri si è appreso che è stata aperta un'inchiesta ufficiale sulle facilitazioni fiscali concesse dal Lussemburgo alla società francese Engie, che è meglio conosciuta come Gaz de France Suez. E queste facilitazioni si configurano come aiuti di Stato, e qui è scattata la procedura di inchiesta e quindi possibilmente di multa. Engie, che appunto fa parte del gruppo Gaz de France Suez, è posseduta al 33% dallo Stato francese, con un passaggio che qui non stiamo a descrivere di soldi tra questa società e altre società del gruppo, insomma si è configurato una truffa ai danni, o comunque un aiuto illecito, un aiuto di Stato illecito ai danni dell'Unione Europea, e quindi è scattata questa procedura. E qui la notizia mancante in questa nota delle agenzie che è stata pubblicata ieri è che il Deus, il padrone del Lussemburgo, per molti anni è stato proprio Juncker, che è attualmente presidente dell'Unione Europea. Quindi chissà se domani questo attacco a questa società francese non si riverserà contro lo stesso Juncker, perché appunto in quanto per molti anni primo ministro del Lussemburgo è lui che ha concesso, che poteva concedere o non concedere questo tipo di facilitazioni. Facciamo un salto oltreoceano, in particolare nell'America Latina, dove prima ci fermiamo a Cuba, quindi ai Caraibi, e la cosa nuova è che a Cuba dal prossimo mese di ottobre sarà introdotta una tassa sul reddito da lavoro, che prima era assolutamente inesistente. Questo per tutti i dipendenti delle imprese statali, dello Stato e delle imprese statali, che lì rappresentano circa il 90%, insomma poi c'è una piccola parte che non dipende direttamente, ma insomma il grosso proprio è questo qui. Questa tassa sarà applicata per la misura del 3% fino a 2.500 pesos di stipendio, pesos cubani che grosso modo equivalgono a 100 euro, e del 5% per stipendi che vanno da 2.500 a 5.000 pesos. Quindi insomma una grossa novità che, stando alle prime notizie, insomma non è stata per niente presa bene dalla popolazione cubana, insomma dai lavoratori e lavoratrici cubani.
Strano.
Insomma, sai, il lavoro lì non era tassato, c'è poco da fare, questo era il principio, insomma il lavoro non era tassato, erano bassi i salari ma il lavoro non era tassato. Adesso i salari sono ancora bassi, però comincia a esserci un po' di tassazione, bisognerà capire e vedere cosa succede. In Argentina viceversa, sempre brutte notizie per lavoratori e lavoratrici, per quelli che stanno a reddito fisso. Il governo Macri, che è il nuovo presidente eletto l'anno scorso, che è insomma convinto liberista, padrone di un impero, insomma la SOC, ma che significa Società Macri praticamente, è articolato nel settore delle costruzioni, nel settore automobilistico, industrie chimiche, alimenti congelati, alimentare, settore agrario, raccolta della spazzatura, tutto insomma, veramente di tutto. Quindi è un padrone che è diventato presidente della Repubblica Argentina, ha stabilito da qualche mese già l'aumento delle tariffe della luce, e adesso ha annunciato l'aumento delle tariffe del gas per uso residenziale, quindi quello domestico, che arriveranno fino al 203%, quindi si annunciano veramente degli aumenti spaventosi in Argentina.
E torniamo in Europa, parlando invece di quello che succede sull'isola di Lesbo. La notizia non è recentissima, il lunedì 19 settembre, quindi l'altro ieri, l'hotspot di Moria a Lesbo, verso mezzogiorno, è stata una fuga di massa di circa 300 persone, pare in seguito alla circolazione di notizie su prossime deportazioni verso la Turchia. È stato dato alle fiamme metà del campo, anzi più della metà del campo, risparmiando l'area destinata all'alloggio dei nuclei familiari. Solo in serata i vigili del fuoco hanno spento le ultime fiamme, che hanno distrutto circa 50 tende dell'UNHCR e 3 container, migliaia di persone evacuate. Questa notizia arriva dopo un paio di mesi di proteste molto forti. Infatti c'è stato il 20 agosto 200 persone, per lo più dal campo Moria, che sono arrivate al centro di Mitilene, che è la città principale dell'isola, per manifestare contro le pessime condizioni di vita. Anche il 1 settembre, altro grande corteo di migranti e solidali, ancora altri cortei il 7, il 9, il 10, fino al 17 settembre. manifestazioni continue chiedendo l'apertura delle frontiere e contro Frontex. Nel frattempo proteste anche nell'isola di Kos, non distante, dove sono recluse 1714 persone in una struttura con capienza di 1000 posti.
Sì, hai parlato di Kos. C'è stata qualche giorno fa una manifestazione dei residenti, almeno così è quello che siamo riusciti un po' a reperire, che a un certo punto si è diretta verso il campo, diciamo l'hotspot di Kos. Ci sono state delle reazioni da parte dei cosiddetti ospiti dell'hotspot, appunto di profughi in attesa di smistamento, e c'è stato anche insomma dei fronteggiamenti, anche se c'era una certa sproporzione di forze a vantaggio, diciamo così, dei residenti. È intervenuta pesantemente la polizia, che ha usato gas lacrimogeni. Ci sono stati poi tentativi ulteriori di aggressione nei confronti del campo, e sembra che anche che qui, ma la notizia non è confermata, ci siano stati esponenti del gruppo nazista di Alba Dorata, insomma protagonisti di questa, chiamiamola così, non so come chiamarla, insomma, non so, protesta, mi viene male. E credo che possiamo anche sforare qualche minuto, perché credo la trasmissione dopo non c'è. Prima di passare alle notizie invece dall'interno, ricordiamo le iniziative di questa settimana. Quindi domani a Roma c'è questa importante assemblea promossa dalla rete Io Decido, quindi alle 17:30 davanti al Ministero della Salute a Lungotevere Ripa, che è uno dei momenti che prelude alla manifestazione che già è stata indetta da diverso tempo delle donne, che ci sarà il 26 novembre contro, in particolare, e non solo, ma in particolare contro la violenza nei confronti delle donne. E in questo caso si parla appunto di quello a cui abbiamo accennato, di questa sconsiderata, non so come definire la campagna, che poi trova il clou in questo Fertility Day.
Ne parleremo comunque più e meglio anche domani mattina.
Certo, sì, domani mattina sintonizzatevi. E poi sabato c'è la manifestazione nazionale in sostegno della lotta del popolo curdo e della lotta in Rojava. E l'appuntamento è alle 14 a Porta Pia, e il corteo per ostinazione della questura avrà un percorso. No, l'ho trovato, sì, ma adesso purtroppo non me lo ricordo bene. Dovrebbe concludersi comunque a Piazza Vittorio, con un percorso che in questo momento non ricordo esattamente. Che comunque
si passerebbe si parte da Porta Pia per poi andare. Si passerà alla fine per via del Castro Laurenziano, arrivando a Piazzale Tiburtino, e da lì riandando a Piazza Vittorio.
Quindi è un percorso che cerca di allungarsi un po', perché Piazza Vittorio Porta Pia non è che ci sia tutta questa distanza. Comunque insomma, l'importante era mantenere questo appuntamento. Allora, qualche notizia così ancora dagli interni. A Bologna i PM hanno chiesto l'archiviazione per il figlio del presidente turco Erdogan. Come forse ricorderete, era stato indagato per riciclaggio in seguito a una denuncia di un imprenditore turco, esule in Francia, che parlava di milioni di euro che erano stati portati all'estero attraverso l'Italia, frutto di tangenti. Ora, a parte la richiesta di archiviazione, su cui comunque, perché i PM dicono di non aver trovato riscontri, e sul fatto anche che è stato impossibile interrogare Bilal Erdogan, e comunque non, già da tempo si parlava anche dell'implicazione del figlio di Erdogan nei rapporti nel contrabbando di petrolio attraverso il confine siriano con l'IS. Poi un morto sul lavoro, addirittura un uomo di 83 anni che era in realtà un titolare di una piccola impresa, è precipitato oggi a Torino in un cantiere edile dove si trovava. Poi fa specie insomma che 83 anni questo ancora lavorava sulle impalcature, e un suo dipendente, un operaio di origini marocchine di 47 anni, è rimasto gravemente ferito. Sono precipitati da un'altezza di 5 metri mentre stavano smontando i ponteggi del cantiere, che era una palazzina di 5 piani. L'uomo ferito ha avuto una frattura del femore e 4 costole rotte. Poi ancora una notizia molto importante, che c'è stata la richiesta di condanna per la strage di Viareggio del 29 giugno del 2009, e sono stati chiesti 16 anni per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Moretti, ora amministratore delegato di Finmeccanica, nonché cavaliere del lavoro e varie altre cose. La strage di Viareggio ne abbiamo parlato tanto, ma ricordiamo che comunque quello che successe appunto nella sera del 29 giugno 2009, quando un treno che trasportava GPL attraversava appunto la stazione di Viareggio, che si trova fra l'altro a ridosso del centro abitato, si è spezzato un asse sotto un carro del convoglio, poi si scoprirà che era corroso. Sono le 23:48, il treno ha deragliato e i macchinisti si sono salvati, si sono resi conto di quello che è successo e sapevano cosa trasportavano, però è successo che il serbatoio del GPL si è rotto su adesso non ricordo esattamente, qualcosa che non doveva essere là. E sono morte 32 persone, tra le quali in modo orrendo qualcuna proprio polverizzata, investita,
sì,
da questa
c'è
esplosione.
Stato l'esplosione e poi l'incendio, GPL. Insomma,
e poi
il GPL si è incendiato, è esploso e poi si è incendiato.
E quindi i PM hanno chiesto, dicevamo, 16 anni per Moretti, non ha vigilato e non è intervenuto. Ricordavamo, nominato cavaliere del lavoro da Giorgio Napolitano un anno dopo la strage, imputato per incendio colposo, omicidio, lesioni pulmine colpose e disastro ferroviario. La motivazione è stato sia amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana che delle Ferrovie, detentrice di tutto il pacchetto azionario del gruppo e di poteri di controllo delle partecipate. Una delle argomentazioni a difesa è che quella era comunque una ditta esterna che si occupava di questo trasporto e che quindi, secondo Moretti, le Ferrovie non avevano nessun dovere di controllare. E poi appunto continuano i PM: non è stato valutato il rischio insito nella circolazione dei treni che trasportano merci pericolose, il possibile taglio del serbatoio contro un elemento ferroviario, questo picchetto di metallo appunto che ha squarciato il serbatoio dopo il deragliamento, e poi il fatto che appunto la stazione si trovava vicino al centro abitato. Marco Biagentini, che è presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei delle vittime familiari, ha detto di non essere né meravigliato né entusiasta di questa richiesta. Ci aspettavamo richieste di condanne piuttosto pesanti, però purtroppo siamo nello stesso tempo amareggiato perché alcuni reati cadranno in prescrizione. E stamani, poi, ha aggiunto Piacentini, Mauro Moretti era a ritirare un premio al Quirinale a Roma nella sua nuova veste di amministratore di Finmeccanica. E insomma, questa è un'amarissima annotazione. E mi pare di non avere più niente. Sì. Sì, io
ultima notizia, ci sono stati, sono proseguiti, non sono mai fermati i picchetti alla GLS, chiedendo alla GLS di assumersi le sue responsabilità per quello che è palesemente un omicidio padronale, ma che vuole passare per un incidente stradale. E penso che possiamo chiudere. Vi segnalo però altre due iniziative di cui non abbiamo dato conto e invece forse meritano dello spazio. C'è un'iniziativa a BAM questo sabato ore 19, ricordiamo insieme Eneas, a sostegno del presidio del 6 novembre sotto il carcere di Pesaro. Ricordiamo, Eneas è una delle tante, purtroppo, vittime di carcere.
Sì, un'ultima cosa, noi quello che vorremmo in questo nuovo spazio è coinvolgere chi ci ascolta, cercare di farlo diventare proprio un colloquio con chi ci ascolta. Spesso ci telefonano ascoltatori e ascoltatrici, magari non vogliono andare in onda, capiamo che questa è la prima trasmissione, quindi li abbiamo presi un po' in contropiede, però ci è arrivato anche qualche messaggio di complimenti, diciamo, se a qualcuno questo format piace, e quindi, però, anche se non piace, se a qualcuno non piace invece ce lo faccia sapere e ci spieghi anche perché, noi siamo tutti orecchi. E quindi vi diamo appuntamento comunque alla settimana prossima alle 18, speriamo puntuali, e per riprendere appunto più o meno con le stesse caratteristiche di questa trasmissione di oggi.